Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è il ciclo di 6 incontri del National Security Hub, osservatorio promosso da Core sulla cybersicurezza, analizzata in un'ottica di difesa nazionale e in chiave dell'evoluzione tecnologica. Sono Barbara Carfagna e vi accompagno nell'esplorazione dello stato dell'arte della cybersecurity in Italia e dell'evoluzione della criminalità informatica. Un percorso che compio assieme al contributo di molti ospiti provenienti dall'accademia, istituzioni, industria, politica e società civile.
Tutte le rivoluzioni tecnologiche, e dico tutte le rivoluzioni tecnologiche che stiamo sperimentando, pongono la questione del trust-distrust nella tecnologia. Tenete conto che noi stiamo passando da scienza e ingegneria per molte delle rivoluzioni scientifiche che abbiamo conosciuto, no? L'intelligenza artificiale, la computazione quantistica, fino a qualche tempo fa erano scienza, adesso diventano ingegneria. Però il tema qual è, diciamo così? Fateci caso, trustless protocol, zero trust security, trust no one per i social media e i deepfake. Trusted quantum internet, cioè la parolina trust la trovate esplicitata in tutte le ingegnerie che stiamo cercando di sviluppare, da quelle più, oggi parleremo ovviamente di intelligenza artificiale, ma ripeto, dalla computazione quantistica alla blockchain, tutto ruota su come produciamo fiducia all'interno di società che sono diventate sempre più tecnologiche. Questo è, direi, il punto chiave.
Ecco una diversa prospettiva alla cyber warfare. A proporcela è Cosimo Accoto, tech philosopher e ricercatore e fellow dell'MIT. In questa puntata del ciclo sulla sicurezza nazionale poniamo l'attenzione su come il social engineering, l'ingegneria sociale applicata, mira a manipolare in modo sottile la percezione degli utenti affinché cedano password, credenziali di accesso a conti bancari o altre informazioni. Si tratta di una minaccia sempre più raffinata che fa leva sulla psicologia della persona. Con l'AI si aggiunge una nuova complessità che si stratifica alle vulnerabilità esistenti e comporta scenari in continua evoluzione. Le capacità delle AI continuano a sommarsi. All'inizio era solo estrattiva, si ricavano i dati. Poi è diventata discriminatoria, distingue per esempio le biometrie. E ancora è diventata predittiva, è in grado di predire. ChatGPT è un text predictor. In seguito è diventata generativa. Non è solo in grado di leggere il testo, di riconoscerlo, ma lo rigenera ex novo. Infine è diventata agentiva, cioè si muove con modalità che sono sovrumane. Questo ultimo aspetto mette l'accento sulla questione dell'insicurezza nativa della civiltà digitale.
Bisogna farlo partendo dal codice software. Questo è il primo punto. Cioè, il codice software, prima degli algoritmi, prima dei protocolli, prima di tutto, è nativamente fallibile, degradabile, vulnerabile. Noi in genere facciamo focus sull'ultimo, vulnerabile. Però in realtà il codice software è fallibile. In ogni passaggio da codice source a target, la trasformazione di quel linguaggio da linguaggio umano a linguaggio macchina può fallire. Non è dato per certo che in questi passaggi noi riusciamo a preservare, diciamo così, la sicurezza. Ok? Quindi il codice in ogni istante, il codice, non l'intelligenza artificiale, il codice fallisce. Poi c'è un tema di degradabilità del codice nel tempo e nella scala. Più le nostre architetture divengano complesse, più mettiamo layer, strati e strati e strati, più diventa complicato gestire anche la degradabilità di questo codice software. Il codice software degrada e bisogna fare refactoring, come dicono i tecnici, cioè mettersi lì nuovamente e riguardarlo, modificarlo, aggiustarlo perché sia ancora comprensibile all'umano. E poi ovviamente vulnerabile, no? L'abbiamo detto, cybersicurezza, gli attacchi informatici, quindi è nativamente fallibile e degradabile nel tempo e nella scala, e poi è vulnerabile dal punto di vista esogeno, cioè può essere attaccato, diciamo così, dall'esterno sostanzialmente. Quindi direi, e questo forse è un po' paradossale, no? Cioè che la cibernetica, scienza massima del controllo, non sia ovviamente in grado di controllare se stessa.
In questo mondo nativamente incerto, anche il contenimento dei rischi presenta delle specificità completamente nuove.
È chiaro che dobbiamo aggiornare ovviamente tutte le strategie di contenimento, ovviamente tutte le strategie di anche di risarcimento, no? E tutto il tema della cyber assicurazione, no? L'abbiamo detto, è strategia complementare, però anch'essa si dovrà trasformare. Non è stata mai un mercato fiorente, diciamo così, ma anch'essa dovrà. Quindi, perché è interessante? Non perché appunto sia complementare, ma perché dovrà trasformare anch'essa il suo statuto, non essere semplicemente riparativa del danno a valle, ma dovrà essere preventiva del rischio, diciamo così, a monte. Ecco, le cose stanno molto cambiando, diciamo così, e in futuro probabilmente ce ne accorgeremo, tutte le questioni di assicurazione tradizionale smetteranno di essere questioni di assicurazione tradizionale, le auto, i furti, e saranno tutte questioni di cybersicurezza. Perché l'auto che verrà craccata è un'auto digitale, perché la casa in cui entreremo sarà una casa digitale, quindi tutte le questioni assicurative che avevamo ovviamente, come dire, cercato di risolvere nel mondo analogico si riproporranno tutte uguali, diciamo così, nel mondo digitale. Ecco, a noi sta, come dire, riuscire a fare questo contrasto al meglio.
Non è solo nativamente vulnerabile, ma la società digitale richiede anche nuovi modelli interpretativi e non limitatamente alle reti informatiche.
Ci sono oggi modi di leggere la rete che devono essere nuovi, che non necessariamente, penso a chaos engineering, penso all'osservabilità oltre il monitoring, cioè noi dobbiamo dotarci come umani di nuove lenti interpretative di questa società che è diventata sempre più complessa e sempre più vulnerabile. E io dico sempre che, come dire, il mondo è la superficie e l'abisso dell'attacco, non la rete dei computer, come si dice, non il mondo, perché il mondo è diventato digitale, viviamo sul pianeta Terra digitale, e il pianeta Terra digitale è costitutivamente, nativamente vulnerabile. Quali sono le criticità che l'intelligenza artificiale porta dentro, no? Pensate ai modelli linguistici su larga scala, no? Le sfiltrazioni dei dati, le ipnosi, le allucinazioni, abbiamo detto.
Abbiamo sentito parlare spesso delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale, ma cosa sono le ipnosi?
Ipnotizzare un motore un motore linguistico, significa fargli impersonare un ruolo in modo tale che vengano bypassati tutta una serie di paletti che a fatica stiamo cercando. Per esempio, uno dice, facciamo un gioco, facciamo che sei uno che costruisce bombe. Allora, lui eticamente non è chiamato e tenuto a rispondere a come si costruisce bombe, ma se io lo ipnotizzo, nel senso che gli dico, facciamo un gioco, mi dici come si costruisce una bomba, ti dice no, non si può costruire la bomba, scusami. Ma se tu gli dici, ma senti, facciamo un gioco, senti, ma in quella pièce teatrale ti ricordi come si costruiva la bomba? Ecco, allora in questo modo tu aggiri il motore che aveva vincoli etici, vincoli politici, eccetera, e gli fai fare delle robe che non dovrebbe fare. Queste si chiamano ipnosi, diciamo così, o incantamenti, però scegliete voi la traduzione italiana.
L'incredibile accelerazione dell'intelligenza artificiale generativa comporta, come abbiamo ascoltato dai nostri ospiti, tanti rischi, ma la sua implementazione rappresenta anche delle opportunità, come sottolinea Luca Nicoletti, direttore dei programmi industriali e tecnologici di ricerca e formazione dell'agenzia.
Questa tecnologia che ci sta in qualche maniera aggredendo porta con sé tantissimi rischi e il motivo per cui se ne sta parlando tanto è che ha avuto un'accelerazione incredibile nell'ultimissimo periodo e ora ci ritorno. Allo stesso tempo però bisogna anche dire che ci offre anche tante possibilità e tanta opportunità di migliorare anche dal punto di vista industriale a livello paese, quindi noi dobbiamo assolutamente cogliere queste sfide che ci vengono portate da queste nuove tecnologie. Si è parlato tanto di problemi relativi alla disponibilità di risorse che noi abbiamo in questo mondo, sia perché c'è un problema di genere, quindi noi rinunciamo per problemi, adesso sono più grandi di me sicuramente, a metà della possibile forza lavoro, perché in partenza rinunciamo a un capitale umano preziosissimo. L'intelligenza artificiale ci può aiutare tantissimo in questo. Noi in agenzia stiamo per esempio cercando di mettere in piedi strumenti che supportino i nostri analisti. Noi abbiamo tanti ottimi analisti, però è difficilissimo trovarle queste persone, vi assicuro. Quando si va sul mercato e si cerca di trovarli, uno, sono pochi, due, combattiamo con un settore privato che può permettersi molto spesso di pagare stipendi che la pubblica amministrazione non è in grado di garantire. Quindi sicuramente noi abbiamo un appeal, un richiamo, perché si lavora per il pubblico, però arriva fino a un certo punto. Quindi quello che stiamo cercando di fare è di dotarci anche di strumenti che, sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale, ci consentano di far partire le nostre contromisure automaticamente nel momento in cui ci si accorge che ci sono segnali di attacchi in corso. Lo stiamo facendo con risorse del PNRR, lo stiamo facendo anche cercando di realizzare delle infrastrutture italiane, quindi sempre in ambito PNRR abbiamo attivato una collaborazione che per noi è molto importante con il Cineca, per costruire uno strumento, una macchina di high performance computing che è inserita tra l'altro nel ecosistema del sistema di high performance computing europeo, quindi è fatta appunto non a caso con loro del Cineca, che ci consentirà di avere a disposizione una grande potenza di calcolo, una grande capacità di memorizzazione dei dati. Però per noi è importantissimo questa macchina, perché sostanzialmente ci consente di cercare di fare almeno un tentativo di avere tecnologia autoctona italiana. Sarà una macchina sulla quale faremo lavorare le nostre startup, faremo lavorare i nostri gruppi di ricerca. La stiamo facendo a Napoli presso l'Università Federico II e quindi anche lì cercando di fare, ex sistema con l'università per trattenere i nostri ragazzi, per appassionarli comunque a un mestiere che, per carità, è un po' da nerd sicuramente, ma è anche molto interessante e soprattutto sta assumendo una dimensione molto più ampia rispetto a quello che era una volta il semplice lavoro da informatico.
A proposito di accelerazione, 10 mesi fa l'accuratezza con cui questi algoritmi funzionavano era un ordine di grandezza inferiore a quello con cui funzionano oggi, e tra 10 mesi sarà un ordine di grandezza superiore. Questo vuol dire anche più accurati, più precisi e più ingannevoli se pensiamo al malware.
Il problema è l'accelerazione che hanno avuto questi sviluppi e l'incontrollabilità, perché sempre di più andiamo in una direzione, soprattutto per quanto riguarda l'IA generativa, di macchine che alimentano macchine. Cioè già oggi è quasi impossibile capire perché a volte un algoritmo si ipnotizza o dà una risposta sbagliata o dà una risposta giusta o dà una risposta con un bias, perché la capacità di tunare, come dicono, di istruire questi strumenti di intelligenza artificiale dipende fondamentalmente da due fattori che sono alla portata di pochi quando parliamo degli strumenti super avanzati: la quantità di dati e la capacità di potenza di calcolo che si può mettere a disposizione per far evolvere queste macchine.
L'enorme mole di dati richiesta per allenare le macchine determina la necessità di ricorrere a dati sintetici. Il dato sintetico è ambivalente perché da un lato sembra lo strumento per aiutarci a superare un bias, dall'altro però sono pericolosi.
Il dato sintetico è indispensabile per tunare lo strumento, è un oggetto che ti costringe a riflettere, cioè tu costruisci un dato sintetico e inizi a dire come deve essere fatto questo dato, cosa ci deve essere dentro, che formato deve avere, che quantità ne deve avere per poter, e faccio dei test, se ce ne ho 10 tera è sufficiente a far, come dire, formare correttamente l'intelligenza artificiale, a che livello di dettaglio devo scendere. Questo ci aiuta molto per esempio nel rapporto col garante, perché uno dei problemi che abbiamo è quale dato mettiamo a disposizione del nostro motore, con che dimensione, con che retention, con che profondità temporale lo teniamo nel nostro database. Sono tutte informazioni che ripeto, soprattutto nel nostro mondo europeo hanno un'importanza, e teniamo conto che noi giustamente abbiamo tutto un impianto regolatorio molto ben formato, molto chiaro, molto preciso. In altre zone del mondo non c'è un impianto regolatorio così forte, e quindi c'è, lasciatemi dire, una briglia sciolta, molto più sciolta, che consente di andare più avanti.
I dati sintetici ancora una volta dimostrano la loro importanza dal punto di vista della difesa, ma con l'utilizzo dei deepfake che garantiscono un miglior coinvolgimento, se pensiamo ad esempio nei casi di phishing con dei video costruiti appositamente, vengono utilizzati appunto anche dagli attaccanti per garantire un tasso di successo superiore.
Daniele Ucci, data scientist di Eizun Group, ci aiuta a cogliere come i dati sintetici vengono utilizzati dagli attaccanti per automatizzare tutta una serie di procedure e massimizzare il loro obiettivo di penetrazione del perimetro di sicurezza del target, mitigato invece il suo giudizio su costi e benefici dei dati sintetici.
Nell'ultimo anno, con lo svilupparsi appunto dei deepfake, sembrano più i costi per i benefici, ma utilizzare i dati sintetici, ad esempio per allenare dei modelli di machine learning, è assolutamente una cosa utile e che va fatta e che migliora notevolmente le performance del modello stesso. Però ultimamente c'è questo drawback, purtroppo, che vediamo dell'utilizzo dei dati sintetici.
Nel lavoro giornalistico la necessità di riconoscere se un testo è stato scritto da un'intelligenza artificiale, un'immagine generata da un software oppure certa, autentica, diventa un'urgenza impellente. Si sta parlando di definire dei protocolli, parliamo di etichettature digitali, di watermark transcontinentali. Rimane il dilemma sulla reale efficacia che questi protocolli internazionali possano avere, specialmente se a crearli sono le stesse aziende che sviluppano AI generativa. L'opinione dell'agenzia.
In Europa, lo sappiamo, ci piace tanto normare tutto, quindi assolutamente stiamo cercando a livello europeo di costruire uno standard. Imporlo a livello mondiale è difficilissimo, perché non siamo noi purtroppo quelli che hanno la tecnologia allo stato dell'arte, sono poche in questo momento, poche aziende, quasi tutte statunitense. Quello che noi come ACN stiamo cercando di fare è essere presidiare i tavoli di standardizzazione, che sono un punto di snodo forse poco conosciuto ma fondamentale, perché chi governa lo standard governa la tecnologia, come giustamente stava dicendo lei, ha in mano le chiavi un pochettino di tutto il gioco alla fine, perché ripeto, una catena di trust si basa a un certo punto su un punto di partenza che è lo standard, che insomma spesso non è controllato a livello europeo. Ci si sta provando, sicuramente ci saranno e vedremo.
Abbiamo visto come l'AI ha giocato un ruolo nelle elezioni in Argentina. Lo stesso fenomeno, se non ancora più semplificato, si è verificato nelle recenti votazioni a Taiwan. Chissà che cosa aspettarci dalle presidenziali statunitensi di novembre. Vediamo allora con Emanuele Carrer, giornalista presso formiche.net, come l'AI condiziona l'informazione.
Io ci ho riflettuto un pochino, me ne sono appuntati problemi di fonti, deepfake, misinformation, bias, riduzione dell'aspetto umano, minacce proprio al posto di lavoro, la creazione di echo chamber, censura, e ce ne sono diverse. e queste riguardano la democrazia. L'altro aspetto è quello delle minacce ai giornali. Il caso Operazione Doppelganger, che è quella della disinformazione russa che ricopia i siti per ingannare i lettori diffondendo fake news, ecco, questo è uno degli esempi scoperto un anno fa, che continua, si evolve, rafforzato dall'intelligenza artificiale.
Gli algoritmi danno risposte senza dare spiegazioni. Vediamo quali riflessioni ispira questa caratteristica del modello a Giordano Colò, specialista in data e AI di CY4Gate, braccio cyber di Elettronica, un primario gruppo nazionale che opera nei sistemi di guerra elettronica.
Ci sono due riflessioni fondamentali sull'intelligenza artificiale. La prima è in un verso: come l'intelligenza artificiale può aiutare il reparto difesa e cyber security? Ok, prendiamola fuori dall'hype, perché c'è un, diciamo, uno svantaggio importante da valutare in questi casi. I modelli di intelligenza artificiale, e noi con i ragazzi ci scontriamo tutti i giorni su questo, sono fondamentalmente una scatola nera. Quindi preoccupiamoci della spiegabilità, e questo è quello che noi diciamo sempre a tutti i clienti, alle forze governative e soprattutto in campi importanti come il campo della difesa. Quando c'è da fare una scelta, il modello deve essere spiegabile. Esiste tutto il discorso sulla spiegabilità del modello, ma in realtà spiegandolo noi lo semplifichiamo, e semplificandolo non abbiamo la potenza che avevamo all'inizio. È una cosa da valutare, perché in ambito per esempio dell'European Defense Agency e nell'ambito dei progetti di ricerca che saranno, come sarà, che ci dicono come sarà la difesa tra anni, sul tavolo c'è, per esempio, noi siamo su molti tavoli di questi, e sui tavoli di cyber defense c'è per esempio la risposta automatica, c'è la gente nell'ambiente e risponde automaticamente. Bene, vista la mancanza di spiegabilità effettiva, è sempre meglio avere il controllo, avere l'esperienza giusta per controllare, diciamo, la risposta e ciò che il modello ci dice. Quindi è imprescindibile il fattore umano. Sembra una banalità, ma in questi casi è importante. Quindi era un, diciamo, un avvertimento a tirarci un po' fuori dall'hype che sentiamo. Niente automatico. Secondariamente c'è l'altra direzione, l'altro verso, e l'altro verso è come la cyber security deve intervenire sui modelli di intelligenza artificiale. Attenzione, li mettiamo ovunque, ok, li abbiamo da tutte le parti. Ci sono attacchi che sono mirati e sono subdoli al modello. Io posso farti un attacco sui dati? Non lo vedrai mai. Modifico lentamente il data poisoning, per esempio. Non so, diciamo, per i non tecnici, però lo spiego velocemente. Inserisco delle piccole anomalie all'interno dei dati che vanno in ingresso al modello. Il modello comincia a comportarsi diversamente. Pensate, in ambito difesa, ho un modello che aiuta il decision making militare, e ad un certo punto comincio ad avere delle prediction o delle risposte consigliate, oppure, diciamo, un supporto alla fase di decisione che è completamente errato. E quindi da una parte l'intelligenza artificiale interviene aiutando la cyber security nel caso, allora, famoso dell'anomaly detection, eccetera, che sono quelli standard ormai consolidati. Nella response c'è da considerare la parte di explainable AI, quindi di spiegare perché il modello mi ha dato quella response, anche in ambito cyber security, perché la risposta deve essere analizzata, quindi bisogno di esperienza. Dall'altra parte, nell'altro verso, la cyber security interviene sull'intelligenza artificiale controllando che i modelli non siano vittime di attacco e che quindi non ci diano problemi con la nostra fiducia cieca che abbiamo nei loro confronti.
In questa puntata si è ribadito come la fiducia costituisca l'asse portante dell'accettabilità sociale in una società digitale pervasiva. D'altra parte, si è messo in guardia come la mancanza di spiegabilità delle AI sia un'oggettiva limitazione e una sua applicazione incontrollata e fideistica, anche in ambito della cyber security. Ringrazio Cosimo Accoto, Luca Nicoletti, Daniele Ucci, Gabriele Carrer, Giordano Colò per il loro contributo. Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è una serie podcast di Core. Vi aspettiamo nelle prossime puntate per continuare il dialogo su questi temi. Trovate maggiori informazioni sul sito nationalsecurityhub.it.